micro stilabili.
Inizia oggi un ciclo dedicato alla pet economy, un fenomeno che descrive l'insieme dei prodotti e dei servizi che ruotano attorno agli animali domestici. I pet, appunto, quindi cani, gatti, canarini e pesci, ma anche serpenti, capibara, ragni o iguane. Per farla facile, rientra nella pet economy tutto quello che si spende per la cura, per il benessere e per la gestione degli animali da compagnia. Un mercato da diverse centinaia di miliardi di dollari, che ha implicazioni e conseguenze importanti, economiche appunto, ma anche sociali, culturali, ambientali e psicologiche. Tutti fattori che analizzeremo nelle prossime puntate con Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo e direttore della rivista internazionale di economia Materia Rinnovabile.
È un mercato, quello della pet economy, che da solo vale circa 500 miliardi di euro a livello globale, quindi un mercato molto molto grande, che interessa circa un miliardo di pet a livello sempre globale, di cui l'Europa e gli Stati Uniti fanno una quota molto significativa, ma vediamo anche grandi mercati emergenti come ad esempio la Cina, ma anche l'India, dove una classe media si sta sempre di più infatuando di avere amici pelosi o pennuti al proprio fianco e che poi li ricopre di ovviamente cibo e beni di prima necessità, ma anche di collari intelligenti, spa per cani e gatti, addirittura servizi di psicologia, cure mediche e genetiche e via dicendo, cappottini, abiti, quant'altro. Quindi tutta questa economia di prodotti e servizi che serve per i nostri animali da compagnia.
Emanuele, forse è eccessivo, ma mi vien da dire che la pet economy ci dice molto anche sull'evoluzione del capitalismo.
Sì, assolutamente, ma soprattutto si inserisce in una evoluzione capitalistica proprio dell'animale, quindi facciamo meno bambini ma spendiamo di più per i nostri nuovi compagni di vita, appunto cani e gatti, e si creano sempre di più anche prodotti e servizi non sempre necessari, come è un classico insomma dell'economia di mercato. Tramite il marketing si creano necessità anche dove non sussistono realmente, basti pensare ai capi firmati per gli animali, a determinati servizi di spa di lusso, a prodotti alimentari, dietetici con supposte cure incluse. Quindi stiamo creando un sovraconsumo che ovviamente è importante, ma che spesso non consideriamo ha un impatto sulla natura e sull'ambiente e anche poi indirettamente o direttamente sugli animali stessi, quelli selvatici ovviamente. La pet economy può raggiungere ovviamente poi dei livelli di assurdo che paiono uscire da una storia fantastica più che dalla realtà. Ad esempio per questo articolo che abbiamo fatto sulla pet economy, su Materia Rinnovabile, ho provato realmente a comprare un capibara come pet e poi non pago di questo sfruttamento del povero capibara, ho anche cercato di comprare un volo privato per me e per il capibara su una linea di jet privati per animali e i loro padroni ovviamente, che per 9.600 franchi mi portava da Ginevra a New York, dove è possibile tra l'altro, se volevo portare il mio capibara, acquistare dei servizi in spa di lusso per animali dedicati. Ecco, tutti questi prodotti e servizi ci danno l'idea degli eccessi che la pet economy può raggiungere.
Ma questo di noi umani cosa dice?
Beh, ci dice che stiamo da un lato adattando il nostro comportamento biologico ed economico a una società moderna che vede sempre più difficile, sempre più costoso allevare figli e figlie, ma allo stesso tempo psicologicamente non siamo in grado di vivere da soli veramente come singoli, ma anche soprattutto come coppie, e quindi si cerca in qualche modo il surrogato nell'animale domestico. Quindi il pet diventa poi tante cose, perché diventa un'estensione del sé, un compagno, ma in senso non necessariamente positivo, ma anche un oggetto di status. In tante culture, in tanti ambiti sociali, avere il cane di razza, il gatto di razza, diventa un oggetto di status, quindi rappresentativo, o addirittura una narrazione identitaria. Il modello della famiglia americana oggi è padre, madre, possibilmente dei figli e poi il classico cane, di solito un terrier o un labrador, come si vede poi in tutte le pubblicità o addirittura le immagini generate dall'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo passati dal cane del pastore al cane del manager che si tiene in forma portandolo a spasso, quindi è proprio un'evoluzione. Il gatto di casa che prima cacciava i topi
Infatti.
diventa un influencer a quattro zampe con un profilo Instagram.
Ciclostilabili.